Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti da Andrea Mile, 9.35 in diretta dall'acquario di Controradio per un altro appuntamento con Architects and the City, la trasmissione che dedichiamo una volta ogni due settimane a quest'ora del giovedì mattina ai temi più dibattuti, più interessanti, quelli che ci sembrano più urgenti in tema di architettura e urbanistica a Firenze e non solo. In questo caso parliamo di un tema che da quest'estate infervora il dibattito, è il tema legato all'arredo urbano, conseguentemente agli attacchi terroristici di Barcellona, quello sulla Rambla che ricorderete tutti. Molte amministrazioni locali si sono dotate di strumenti, diciamo, antiterrorismo nelle piazze dei centri storici, il che ha sollevato ovviamente una serie di polemiche su quali siano i criteri da utilizzare per dotare le città di arredi consoni a questo tipo di funzione, ovviamente rispettando la logica, l'estetica dei nostri centri storici. Ne parliamo questa mattina con Giuseppe De Luca, professore dell'Università di Firenze del Dida di Urbanistica. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno.
E con Cosimo Balestri, architetto vincitore del premio di architettura Regione Toscana per il progetto su Piazza dell'Immaginario a Prato nella categoria Opera Prima. Ciao anche a te Cosimo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E con un ospite d'eccezione che abbiamo collegato telefonicamente con noi. Lui non ha davvero bisogno di presentazioni, uno degli architetti italiani sicuramente più blasonati, importanti in questo momento a livello nazionale e internazionale, Stefano Boeri. Buongiorno Stefano.
Buongiorno.
Per parlare anche e soprattutto di quello che è successo quest'estate, faccio una velocissima nota così per riportare alla memoria quei fatti, lo scioccante attentato terroristico sulla Rambla. Boeri pubblica uno schizzo fatto sotto l'ombrellone, queste le sue parole, che rappresentava, se ricordo bene, dei grandi vasi con dentro delle querce, no? Messe a difesa degli ingressi delle grandi arterie pedonali dei centri cittadini. Nardella coglie l'occasione, insieme decidete di lanciare un bando per Firenze che si chiama, perché mi risulta essere ancora in corso, chiamata alle arti, una consultazione di idee per la progettazione di elementi di arredo urbano atti a migliorare la sicurezza del centro storico di Firenze e di altre città minacciate da atti di terrorismo. Ho ricordato bene Stefano?
Benissimo, benissimo.
Ok, quali erano gli intenti, quali sono gli intenti di questo bando?
Gli intenti sono raccogliere delle idee e poi fare in modo che queste idee possano essere prese da altre amministrazioni, da aziende, in modo tale da capire se riusciamo a evitare che le piazze, gli spazi pubblici delle città europee diventino qualcosa che assomiglia più a dei checkpoint militari, cioè a delle zone di controllo militare, cosa che io credo per certi aspetti dovremmo evitare, perché vorrebbe dire anche in qualche modo riconoscere e dare una gratificazione a un piccolo gruppo di belve che tiene in scacco e sta tenendo in scacco la qualità dello spazio urbano, della nostra vita civile, a cui non dobbiamo in nessun modo cedere. Quindi l'idea di dire, bene, noi non possiamo in questo momento rinunciare alla sicurezza, che è la cosa fondamentale, ma non possiamo neanche accettare di abbassare la qualità di una delle cose più belle che abbiamo, quel patrimonio delle piazze, degli spiazzi, dei luoghi di incontro, della loro generosità, della loro imprevedibilità, trasformandole in zone di jersey, filo, mat e barriere. Quindi l'idea era, proviamo a sviluppare la creatività italiana dell'arte, dell'architettura, del design, e proviamo a raccogliere idee in modo tale che, pur garantendo la sicurezza, questi dispositivi siano anche qualcos'altro, siano dei vasi per delle querce, siano degli spazi di sosta, siano dei luoghi dove si possono proteggere momenti di incontro. E quindi questo era un po' il senso di questa consultazione di idee che credo scada fra qualche settimana.
Sì, credo ci sia già in corso una estensione di questa scadenza, o almeno sia programmata. La domanda diventa questa: siamo sicuri di poter utilizzare soluzioni in qualche modo standardizzate nei centri storici, soprattutto quelli italiani e soprattutto quelli di, insomma, città con un retaggio storico importante come Firenze, oppure dobbiamo tener conto forse già in sede di questi bandi del Genius Loci?
Senz'altro ha ragione lei, io credo che sia importante ragionare su delle soluzioni standardizzate, sapendo che poi andranno declinate in rapporto con lo specifico centro storico. Io conosco bene quello che è stato fatto a Bruxelles, quello che è stato fatto a Rotterdam, quello che si sta studiando a Londra, sono cose molto simili, cioè si sta cercando di trasformare le barriere di cemento in oggetti che abbiano un'utilità sociale e una qualità estetica. E quindi io credo che sarebbe molto bello se anche l'Italia, e Firenze in questo senso è davvero una città, come dire, che può fungere un ruolo da guida, se le città italiane cominciassero a seguire alcune soluzioni standardizzate, sapendo che poi ogni città la può declinare a secondo delle sue caratteristiche. È una consultazione, non un concorso, proprio per questo, cioè stiamo raccogliendo delle idee che poi il Comune di Firenze mette a disposizione di tutti, quindi non ci sarà un vincitore, l'idea era proprio quella di raccogliere degli spunti, anche delle visioni, delle visioni anche ancora non studiate tecnicamente, purché siano ragionevoli e pensate in modo tale che la sicurezza sia garantita.
Anche perché altrimenti ci si trova in situazioni, qui mi riferisco a un fatto accaduto ieri sera, dove andava in scena in Piazza Santissima Annunziata, considerata storicamente una delle piazze più belle del mondo, no? Una delle realizzazioni dove l'ordine, la geometria, la misura, rappresentata in quel caso dal progetto di Filippo Brunelleschi, dall'ordine stesso allo spazio, e però in rispondenza, diciamo, no, alle nuove leggi antiterroristiche, ci si ritrova la piazza transennata di quelle orribili transenne legate fra loro dal classico nastro bianco e rosso, che non è proprio l'omaggio migliore che si può fare alla misura geometrica dell'architettura di Brunelleschi, no?
Accolto perfettamente il problema, non ho altro da aggiungere.
Va bene, grazie, buona grazie giornata, mille, grazie per la sua disponibilità. E noi ritorniamo a parlare in studio con Giuseppe De Luca e con Cosimo Balestri, partendo da Giuseppe. Giuseppe, come vedi la risposta di Boeri? Come vedi questo strumento del bando per una, diciamo così, generica raccolta di idee dopo la quale bisognerà vedere poi come attuarle, attraverso quali strumenti poi raccogliere queste idee e farle diventare qualcosa di concreto?
Stefano ha ragione, nel senso che bisogna attrezzarsi culturalmente, attrezzarsi tecnicamente, attrezzarsi anche politicamente a rispondere ad un problema che fino a pochissimi anni fa non era così evidente come ora. Il nodo, a mio modo di vedere, e anche a modo di vedere di molti miei colleghi del Dipartimento di Architettura di Firenze, che fioriere, dissuasori, qualsiasi altro oggetto che viene collocato a difesa di qualcosa invadente rispetto ad uno spazio già costruito. Ed è comunque un elemento barbaro che si inserisce dentro e ne altera i rapporti, ne altera anche i canoni estetici, ne altera anche le visuali, ne modifica anche la percezione. E allora, questo si può fare ed è accettabile farlo nel brevissimo periodo, cioè dobbiamo difenderci subito ora. Ma non è
per risolvere l'urgenza.
L'urgenza, l'immediatezza. Non è accettabile, a mio modo di vedere, se questo diventa un elemento di lungo periodo. Perché con l'elemento di lungo periodo penso che ci possano essere anche altri sistemi di difesa più smart, come si può dire ora, cioè molto meno invadenti o per nulla invadenti, come per esempio alcune culture che hanno vissuto sempre con questo problema hanno dimostrato, e che quindi non si possa solamente accettare l'idea che bisogna aggiungere qualcosa, ma si possa anche accettare l'idea che bisogna togliere qualcosa. Poi dall'età romana in poi colonnine, catene sono sempre state elementi di arredo, ma devono essere elementi di arredo. Ecco, io dividerei il momento in due completamente fasi: una fase dell'emergenza dove effettivamente si può accettare di tutto, ma la mia paura è che il New Jersey definisca una forma della città come è nei viali attualmente a Firenze, dove è un elemento totalmente non estetico rispetto al contesto, un elemento che però è accettato da tutti ed è una bruttura talmente stridente con l'idea di essere in un centro storico UNESCO, di essere una città della bellezza e di essere una città tecnicamente nata in epoca del Rinascimento e quindi con geometrie.
Molto chiaro. Cosimo Balestri, come vedi la questione da giovane progettista che spesso si cimenta con questi temi?
Allora, secondo me, diciamo, c'è una questione di ordine che riguarda principalmente più che il carattere estetico poi dopo delle strutture che uno potrebbe eventualmente realizzare, quanto più la questione che riguarda la caratteristica spaziale aggregativa, come diceva sia Boeri che appunto il professore, nel senso che militarizzare determinati tratti della città può essere una soluzione di emergenza. Trovare delle soluzioni che siano invece produttrici di spazi di qualità può essere una cosa che nel lungo periodo può avere più senso. Ecco. Dal punto di vista della risposta allo stato di emergenza, tra l'altro, dato che l'attentato di Barcellona è del 17 agosto, il 18 agosto c'è la circolare ministeriale, il 23 agosto si tirano fuori dai magazzini del comune degli elementi che già sono in possesso del comune, vengono posizionati in alcune aree che sono state determinate come aree sensibili. Mi sembra che la risposta allo stato emergenziale sia stata estremamente pronta e concreta, ecco, da parte del comune. A quel punto non vedo perché poi sia stata risposta con ulteriore, diciamo, fretta, ecco, con questa scrittura del bando che magari, ecco, al suo interno forse presenta qualche contraddizione che penso tutti abbiano, o comunque molti abbiano notato.
È lo strumento del bando ad essere, come spesso succede in questo tipo di situazioni, un po' l'ago della bilancia, no? Giuseppe, forse occorre meditare sul modo in cui usiamo questo strumento particolarmente delicato.
Il bando è particolarmente delicato perché, come dire, è una riappropriazione di culture diffuse individuali e una centralizzazione di queste culture diffuse ed individuali che poi non si sa bene come vengono utilizzate. E, insomma, è la vecchia idea dell'artigiano contro l'industriale. Vi chiedo proprio davvero scusa se la leggo in questi termini qui. Però questo bando è molto interessante sull'emergenza attuale, subito, veloce. Ed ecco perché il Dipartimento di Architettura poi in qualche modo ha fatto una riflessione più lenta. Noi siamo disponibili ad aprire un dibattito anche all'interno delle aule universitarie per mettere in piedi una proposta di lungo periodo, soprattutto recuperando l'idea che lo spazio pubblico ha proprie caratteristiche, e, come dire, ha caratteristiche storiche, ambientali, urbanistiche, fisiche, di mappe mentali, e non si può trattare tutto quanto allo stesso modo, come se avessimo un abaco e sfogliando l'abaco possiamo poi modificare qualcosa, aggiungere o togliere un po' di verde o mettere un po' di verduraggine sulle cose, sugli elementi. Ecco, il bando assume le caratteristiche di essere un bando di lungo periodo e eventualmente con premi, riconoscimenti, identità, mostre. Ecco, questo tipo di bando era fatto per raccogliere subito qualcosa, e dopodiché dove va questo qualcosa?
C'è questa abitudine, insomma, noi lo andiamo dicendo in trasmissione da un po' di tempo, i bandi senza premi, le chiamate alle arti o alla creatività, eccetera, che a volte fanno riflettere su come si vada eccessivamente forse in deroga rispetto alla considerazione che il comune ha degli ordini professionali, che pure da Boeri, ad onor del vero, erano stati chiamati in causa, no? Era stata promossa proprio una grande tavola rotonda a Firenze teoricamente alla quale avrebbero dovuto partecipare, oltre alle istituzioni, gli ordini professionali, quello degli architetti, quello degli agronomi, la protezione civile, ovviamente data la pertinenza del tema. Però questo fatto di non avere premi probabilmente nel bando, e qui c'entra proprio la logica del bando, non premia molto il lavoro e la disponibilità che gli ordini professionali hanno manifestato, no?
Io penso che il lavoro vada retribuito e le idee vadano riconosciute, e penso che lei, se voglia riferire a questa sentenza ultima del piano strutturale di Catanzaro fatto a costo zero, non esiste, sinceramente non esiste nessuna forma di prestazione completamente gratuita, ma non esiste nemmeno in ambito familiare. Alla fine c'è sempre una sorta di accordo tra le parti per cui io faccio qualcosa e tu mi dai qualcos'altro. Il bando è fatto per premiare qualcuno e l'idea va riconosciuta. Visto che noi siamo in un'economia di mercato e le idee sono anche brevettate, i brevetti, come dire, sono il giusto ristoro di qualcosa a qualcuno. Io come professionista, ma come professore, ma semplicemente come cittadino, aborro l'idea che si possa lavorare gratuitamente, perché si nasconde qualcos'altro dopo, perché lavorare gratuitamente poi, come dire, impegna gli altri per i quali fai il lavoro a riconoscerti qualcosa che può essere anche sottotraccia, e quel sottotraccia mi preoccupa moltissimo.
Tu, Cosimo Balestri, da giovane progettista, presteresti gratuitamente un tuo progetto se questo dovesse diventare, diciamo, l'arredo urbano antiterrorismo per una città, insomma, come Firenze? Bella domanda.
Bella domanda, sì. Ma allora, devo dire che, ecco, la mia esperienza nel mondo del lavoro, che è comunque... Si può, diciamo, quantificare in una manciata di anni, ecco, è sicuramente inferiore a quella di persone che da più di me svolgono questa professione. Credo che, tra l'altro, anche queste stesse persone più di una volta nella loro esperienza, ecco, abbiano prestato gratuitamente il lavoro rispetto a quelle che sono le circostanze che gli sono capitate. La cosa che poi dopo sicuramente sarebbe la direzione da seguire è quella, quantomeno, ecco, della valorizzazione del lavoro che viene fatto. Cioè, se per esempio, secondo me, anche banalmente, aver inserito una nota all'interno del bando che dicesse che le persone che propongono le idee migliori entrano a far parte di una piccola commissione che propone e discute quelle che saranno le modalità di fruizione e diffusione, già sarebbe stata una cosa che, secondo me, avrebbe avuto un grande valore.
Sì. Avrebbe avuto sicuramente
più valore. Cioè, si capisce anche, probabilmente, quindi la scelta poi di istituzioni come la facoltà e l'ordine degli architetti, che mi sembra che, tra l'altro, io anche nella mia esperienza personale, noi abbiamo ricevuto questo premio, che è una grande presa in considerazione del lavoro, secondo me, mentre un concorso che viene redatto in un modo un po' frettoloso non è che tenga in grande considerazione quello che è lo sforzo e poi l'energia che una persona, che sia un professionista che già lavora da tempo, che sia un professionista che appena si affaccia al mondo del lavoro, ecco, si ritrova a dover fare.
E qui torna la distinzione che proponeva Giuseppe fra risoluzione di un problema contingente e urgente, no? E funzionamento e logica di funzionamento del bando. Perché la proposta di Cosimo mi sembra assolutamente sensata. Prendiamo allora le idee migliori di una consultazione del genere, a quel punto costituiamo una vera e propria commissione di progetto, no? E ce ne usciamo con un progetto che probabilmente risponde alle varie logiche fatte presenti dai vari ordini professionali, dalle varie istituzioni coinvolte, e quello sicuramente sarà un progetto buono. Non è detto che questo sia compatibile con i tempi, giusto?
Sì, è un po', appunto, lo sdoppiamento fra tempi corti e tempi lunghi è fondamentale. Su questo il Dipartimento di Architettura, in quella riunione che dove io ero presente in qualità di vice direttore del dipartimento, era la nostra proposta era andava esattamente in questa direzione qui. L'urgenza declina alcuni comportamenti, invece poi la mappa mentale del lungo periodo ne richiama altri, e questo lungo periodo non può non nascere non da una consultazione, ma da un tavolo di lavoro condiviso e cooperativo, dentro il quale appunto le migliori idee si possono esprimere, possono trovare anche collocazione all'interno di eventuali forme di riconoscimento e di industrializzazione. Quello che invece poteva essere interessante è vedere cosa hanno fatto altre città su questo, no? Perché per esempio il bando di Amsterdam non vengono risolti in maniera legate alla bellezza, all'armonia e sostanzialmente alla domanda di sensibilità che i cittadini hanno. Qualsiasi tipo di elemento aggiunto in uno spazio pubblico di per sé non richiama sicurezza, ma richiama paura. E allora richiama paura fin tanto che le persone non capiscono che quello spazio pubblico è fruito da tutti, perché spazio pubblico è fruizione, è la stessa cosa. Io non posso eliminare lo spazio pubblico o riempirlo di oggetti, perché quel riempimento di oggetti mi porta ad una nuova mappatura mentale, e quella mappatura mentale in questo caso è di paura. Noi abbiamo bisogno invece di ristabilire delle nuove armonie, ma basta andare in giro per l'Europa, perché alcuni bandi ne sono stati fatti, anche quello di Bruxelles è un bando che va in una direzione di questa natura qui, ma è riconosciuto pubblicamente e soggettivamente come proposta di qualcuno a livello di bene pubblico e di bene comune. Ecco, secondo me il Comune di Firenze ha tutte le prerogative per poter diventare anche elemento coagulante, però non può parlare di modello Firenze, perché quando si parla di modello Firenze significa che si parla o si pensa ad una sorta di industrializzazione di un prodotto, che è esattamente l'incontrario del nome città.
Se posso permettermi di sintetizzare, quindi guardare agli esempi internazionali, alle buone pratiche internazionali da una parte, dall'altro considerare i valori simbolici che soprattutto in un intervento in un centro storico diventano importanti. Quali sono, Cosimo, i criteri che hai usato per un progetto non tanto dissimile, perché intervenivi su una piazza pratese, quella che col quale hai vinto nella categoria opera prima il premio Architettura Regione Toscana?
Allora, anche questa secondo me è una tematica estremamente importante, perché i criteri con cui abbiamo lavorato noi, diciamo, sono proprio direzionati alla costruzione di una comunità, alla creazione di un nuovo spazio pubblico all'interno di un quartiere in cui lo spazio pubblico sostanzialmente non c'è. Io credo che questa, tra l'altro, dovrebbe essere anche una caratteristica da tenere fortemente in considerazione per il centro di Firenze, soprattutto in un momento in cui si decide che la direzione è quella di spingere il turismo sotto tante scelte che vengono fatte nella città, e sicuramente è difficile pensare che poi il turismo a tutti i costi sia la scelta migliore per far sì che i cittadini si sentano ben accetti all'interno dello spazio che si ritrovano a vivere dentro la città. E i criteri che abbiamo usato noi nella progettazione dello spazio erano proprio volti a questa direzione qua, nel senso, noi andavamo a lavorare in un quartiere precedentemente industriale, che poi è diventato anche residenziale, caratterizzato dalla mixité, caratterizzato da una forte presenza della comunità cinese. Quello che abbiamo voluto creare era un nuovo spazio di relazione, un nuovo spazio, come diciamo noi, un nuovo dominio di espressione, un posto dove le persone possano incontrarsi, passare il tempo insieme, condividere alcune esperienze e appunto creare una nuova socialità condivisa. Questo probabilmente dovrebbe essere uno degli aspetti principali da tenere in considerazione nella progettazione di questi sistemi, diciamo, di difesa, in modo che non siano solo degli oggetti militarizzanti verso lo spazio, ma che possano essere delle nuove occasioni di creare spazio pubblico di qualità.
Certo, e questa sicuramente è una priorità. Nel frattempo via WhatsApp ci è arrivato un messaggio vocale da parte di un nostro attento ascoltatore. Angelo, andiamolo a sentire.
Sì, Contrado, buongiorno. In merito alla trasmissione in onda ora su appunto barriere architettoniche, eccetera, che fare in merito agli attacchi, eccetera. E la questione è semplice. Intanto, tutte le persone che hanno fatto questi attacchi ISIS in giro erano ben note, ben conosciute, liberate, lasciate andare. Quindi, a monte, togliersi di torno questa gente. Inutile liberarlo, lasciarlo a giro e poi sono gli stessi che reiterano.
Direi che è un intervento vocale off topic, come si dice tecnicamente. L'argomento della trasmissione era l'arredo urbano, quello è stato uno spunto di cronaca, evidentemente non avevamo né lo spazio né il modo ovviamente per affrontare quelle che sono le ragioni del terrorismo. Questa è una trasmissione che si occupa di architettura urbanistica e design dello spazio pubblico. In questo caso siamo in chiusura di trasmissione. Io voglio ringraziare Giuseppe De Luca, che però c'ha da raccontarci qualcosa. Giuseppe, un'ultima
nota.
Ma
io volevo semplicemente chiudere col fatto che l'Italia ha proposto la carta dello spazio pubblico all'interno della Biennale dello spazio pubblico organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica e dall'Ordine degli Architetti di Roma. Questa carta è stata fatta propria da UN Habitat, cioè dall'ONU, ed è diventata la carta mondiale dello spazio pubblico. Quindi probabilmente abbiamo anche, come dire, le credenziali. Per interrogarci su questo argomento sul lungo periodo, non sul corto, non solamente sul corto, ecco.
Sta alle amministrazioni trovare gli strumenti per attuarle. Ringrazio ovviamente anche Cosimo Balestri, vi abbiamo dato un po' di spunti di riflessione, non pretendevamo ovviamente di chiudere la riflessione sull'argomento. Prosegue il dibattito, se vi va, sui canali social di Controradio e dell'Ordine degli Architetti di Firenze con il quale realizziamo questa trasmissione. Vi suggerisco la pagina Facebook dell'Ordine degli Architetti di Firenze e il profilo Twitter. Per il resto, questa trasmissione, come le altre di questa serie, la trovate su controradio.it in podcast tra qualche minuto. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo con Architects and the City esattamente fra 2 settimane, sempre su Controradio.